Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. A Pechino, imponente parata militare per l'80° anniversario della resa del Giappone. Il mondo deve scegliere tra pace o guerra, le parole del presidente cinese. Guardia nazionale presto anche a Chicago e Baltimora. Negli Stati Uniti Trump continua la sua crociata contro le presunte derive violente di città a guida democratica. La Holcim in tribunale a Zugo, denunciata da 4 abitanti di un'isola indonesiana, ha chiesto un indennizzo al colosso del cemento per i danni causati dai cambiamenti climatici. Da Pechino si è dunque chiusa poche ore fa l'imponente parata militare per celebrare l'80° anniversario della resa del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale. Il mondo deve scegliere tra pace o guerra, la Cina è dalla parte giusta della storia, ha detto il presidente cinese Xi Jinping. Ad ascoltarlo 26 leader internazionali, tra cui il suo omologo russo Vladimir Putin e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Ma come si è svolta la parata e quali sono stati i punti salienti del discorso di Xi? L'abbiamo chiesto al nostro collaboratore dell'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
Sì, la parata è durata circa 1 ora e mezza, più dei 70 minuti previsti. Xi Jinping ha accolto insieme alla moglie Peng Liyuan tutti i leader stranieri presenti e li ha accompagnati sul podio, affacciato sull'enorme piazza Tiananmen, camminando davanti a tutti in mezzo a Vladimir Putin e Kim Jong-un. Sul podio anche diversi ex alti ufficiali del Partito Comunista, assente però Hu Jintao, il predecessore di Xi. Dopo l'esibizione di un'immensa orchestra militare, il presidente cinese ha pronunciato un discorso di circa 6 minuti in abito grigio Zhongshan, ispirato al rivoluzionario Sun Yat-sen, ma reso celebre da Mao. 4 concetti chiave. Primo, il mondo si trova nuovamente di fronte alla scelta tra pace o guerra. Secondo, per evitare il ripetersi di tragedie storiche va scelto il dialogo. Terzo, il popolo cinese è dalla parte giusta della storia, dice sì, e non si lascerà intimidire dal bullismo, chiaro riferimento agli Stati Uniti. Quarto, il grande rinnovamento della Cina è un trend inarrestabile, obiettivo storico di cui fa parte la riunificazione con Taiwan, comunque non menzionata esplicitamente da Xi.
La parata è stata anche la vetrina di un'ampia serie di nuove armi in dotazione all'esercito cinese. Quali sono dunque i segnali che arrivano dal rafforzamento militare della Cina?
Dunque, sono stati coinvolti oltre 10.000 militari e centinaia di mezzi, tutti di produzione nazionale già in servizio operativo. Xi ha passato in rassegna le truppe a bordo di un'auto a tetto scoperto per la lunga Chang'anjie, letteralmente viale della pace e duratura. Tra le armi in mostra per la prima volta diversi missili, tra cui il cosiddetto Guam Killer, perché è funzionale a colpire le basi americane nel Pacifico, lanciarazzi multipli collegati al sistema satellitare cinese Beidou, carri armati utilizzabili in terreni ad alta quota, come il confine conteso tra Cina e India, e tanti droni dotati di intelligenza artificiale. Molte di queste armi potrebbero avere un ruolo cruciale nel caso di un'azione militare su Taiwan. Non erano presenti truppe straniere, forte differenza rispetto alla parata di 10 anni fa, quando parteciparono soldati di 17 paesi, tra cui la Russia, e questo nonostante una guardia d'onore dell'esercito cinese fosse presente a maggio a Mosca per la giornata della vittoria. Segnale che Xi ha voluto mostrare la sua forza militare non solo ai rivali, ma anche ai partner.
Lorenzo Lamperti è la dimostrazione di forza di Pechino con la sua imponente parata militare. Andiamo negli Stati Uniti, dove Donald Trump ha minacciato di dispiegare la Guardia Nazionale anche nelle città di Chicago e Baltimora, entrambe guidate da democratici, e questo dopo averlo già fatto nella capitale, Washington. Il presidente ha inoltre criticato la decisione di un giudice federale che ha stabilito come illegale l'impiego di militari a Los Angeles per fermare le recenti proteste pro-immigrazione. Ci dice di più il corrispondente Andrea Vosti.
Dopo il distretto di Columbia, Donald Trump ha minacciato di inviare la Guardia Nazionale a pattugliare le città di Chicago e Baltimora, rispettivamente al numero 29 e al numero 3 della classifica delle città più violente d'America.
Well, we're going in. I didn't say when we're going in. This isn't a political thing. I have an obligation.
Invieremo le truppe, non so ancora quando, ma invieremo le truppe. Non c'entra la politica o l'obbligo di farlo, ha detto il presidente statunitense ieri nello studio ovale. Chicago oggi è un inferno e la stessa cosa vale per Baltimora.
Chicago is a hellhole right now. Baltimore is a hellhole right now.
Le due città, 2,5 milioni di abitanti Chicago, 600.000 a Baltimora, soffrono da anni un problema endemico legato al crimine violento. Ma non sfugge a nessuno che nel mirino del presidente americano siano finite fin qui esclusivamente città governate da amministrazioni democratiche, oltretutto con sindaci afroamericani. Il governatore dell'Illinois, l'imprenditore miliardario J.B. Pritzker, ha rispedito al mittente le minacce di Donald Trump.
I will not call the president asking him to send troops to Chicago.
Non chiamerò mai il presidente per implorarlo di dispiegare militari nelle strade di Chicago, ha affermato Pritzker. Al presidente piace apparire in televisione, ma io non sono interessato a partecipare a un reality show con Donald Trump.
I refuse to play a reality game show with Donald Trump.
Tutto questo mentre la sindaca di Washington D.C., Muriel Bowser, sembra essersi rassegnata alla presenza di circa 2.000 militari armati nelle strade della capitale. Ieri infatti Bowser ha firmato un ordine esecutivo che obbliga la polizia del distretto di Columbia a collaborare a tempo indeterminato con la Guardia Nazionale.
E sempre negli Stati Uniti, Google non sarà smantellata. Con una sentenza storica nell'ambito dell'antitrust, un tribunale federale ha salvato la società del noto motore di ricerca finita sotto processo per monopolio. Secondo il giudice, i cambiamenti nel settore, con l'arrivo dell'intelligenza artificiale, potrebbero sottrarre quote di mercato a Google, società che dovrà comunque consegnare i suoi risultati di ricerca e alcuni dati ad aziende rivali, ma non deve separarsi dal suo browser Chrome, un passo questo che avrebbe significato probabilmente la fine di Google. È un processo molto atteso quello che si apre oggi davanti al tribunale cantonale di Zugo. Sul banco degli imputati il colosso del cemento Holcim. Quattro abitanti dell'isola indonesiana di Bali, tramite alcune ONG, pretendono un risarcimento dalla multinazionale svizzera per i danni causati sull'isola dai cambiamenti climatici. Ma può una singola azienda essere ritenuta responsabile di tali danni? La questione interessa ben anche al di là dei confini svizzeri. Sentiamo Gianluca Olgiati.
La sfida è quella di tracciare un nesso causale tra la produzione di cemento, ritenuta responsabile dell'8% delle emissioni mondiali di CO2, e quella stretta lingua di terra nel mare di Giava, sempre più colpita e minacciata dall'innalzamento del mare. Oggi quattro abitanti di Bari si trovano a Zugo per portare a processo uno dei maggiori produttori di cemento. Un processo civile in cui gli abitanti chiedono un risarcimento e misure di protezione per l'isola. Per Holcim una questione di principio, l'azienda ritiene che spetti alla legge e non ai tribunali porre dei limiti alle emissioni, e questa sarà una delle prime decisioni che dovrà prendere la Corte, entrare o no in materia sulla causa, seguita con interesse anche dagli esperti. Holcim non è certo l'unica ad aver provocato questo danno. La domanda centrale ora è se la si possa ritenere responsabile per la sua quota di emissioni, ha spiegato la professoressa di diritto all'Università di Losanna Evelyn Schmidt alla televisione svizzero-tedesca SRF. Una questione nuova per i tribunali svizzeri, il che non significa, secondo l'esperta, che la causa sia senza speranza.
E prima di chiudere occupiamoci di una scoperta scientifica di grande rilievo avvenuta in Ticino, al Monte San Giorgio. Per la prima volta i paleontologi hanno infatti rinvenuto un esemplare di Lariosaurus valceresi con la pelle conservata. Una scoperta che permette uno sguardo inedito sull'anatomia e anche sul comportamento acquatico di questo rettile vissuto oltre 240 milioni di anni fa. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Il Monte San Giorgio custodisce la storia della vita marina di oltre 240 milioni di anni fa. In questo archivio naturale ogni fossile racconta un capitolo dell'evoluzione, un luogo che non finisce mai di stupire, come sottolinea Fabio Magnani, preparatore paleontologico del Museo di Storia Naturale del Canton Ticino.
Questa è comunque una grande scoperta, soprattutto anche perché cambia un po' il modo di ricostruire questo animale che era stato erroneamente ricostruito, diciamo, le modellazioni 3D o ricostruzioni che avevano fatto finora erano effettivamente sbagliate, ma non sapendo bene com'era l'animale si doveva supporre in base alle ossa, ma in questo caso abbiamo anche il profilo della pelle, membrane interdigitali, quindi dà molte informazioni in più. Anche dal punto di vista anatomico.
Gli studiosi hanno potuto osservare che la muscolatura degli arti anteriori era molto più sviluppata di quanto si pensasse e che l'animale possedeva membrane interdigitali, non pinne. Questi elementi permettono di ridefinire il suo stile di nuoto.
Il movimento con le zampe anteriori è simile a quello delle otarie, quindi un movimento più scattista che di crociera, quindi riusciva a fare scatti molto veloci.
Il ritrovamento, frutto delle ricerche del Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano, apre nuove prospettive sulla vita marina del Triassico e rafforza il ruolo del Monte San Giorgio come tesoro paleontologico di rilevanza mondiale.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.